Ci siamo, si procede nel pomeriggio, siamo in leggero ritardo, leggerissimo ritardo sulla tabella di marcia e ci scusiamo come sempre. Buon pomeriggio di nuovo da Marco Picchi.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Bene, siamo belli carichi in questo pomeriggio di venerdì. Adesso arriva il tridente qui, quello pesante.
Ah, che bello, guarda, allora, io non vedo l'ora però, proprio di ascoltare chi? I miei amici, le voci inconfondibili.
Inconfondibili, venerdì, voci inconfondibili. Aspetta, allora, Massimo Orlando, ciao Massimo.
Grande Massimo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Non c'è Simone ancora? Non risponde? Quello che è un altro... Come al solito. Vabbè, allora intanto presentiamo Massimo e poi vado a dare il buon pomeriggio, perché insomma dobbiamo capire un po' di cose perché voglio fare una domanda a tutti voi. Sì. A Ivonne Alessandro. Ciao Ivonne, ben trovato.
Ciao Ivonne.
Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao,
allora, ben trovato e grazie prima di tutto, no? Sempre diciamo corrispondente di tutto il mercato web, perché io voglio chiedere a Ivonne, voglio parlare con adesso questi ragazzi tra poco sul Como. Perché il Como è la squadra in questo momento più attiva sul mercato, quando mi risulta, no? Quindi facciamo un attimo un po' il punto di questo mercato fino ad oggi del Como.
Sì, esatto, praticamente la proprietà del Como sta facendo sognare i tifosi, con adesso pochi istanti fa è stato praticamente annunciato a Dai, questo olandese di 19 anni che è stato prelevato dalla Z Alkmaar, parliamo più o meno di 14 milioni di euro come investimento, quindi fino a questo momento ci stiamo avvicinando a quota 100 milioni e siamo a praticamente l'inizio di luglio, quindi sappiamo anche che il Como continuerà a fare altri investimenti, perché ad esempio i tifosi reclamano un centrale di difesa, bisogna capire anche Malik Chao cosa abbia intenzione di fare, diciamo percepisce questo tentennamento, sì, da parte del giocatore, perché il giocatore vorrebbe una realtà un po' più presente a livello europeo, penso anche in vista dei mondiali del 2026, e si parlerebbe anche di questo tentativo plus da parte del Como di invitarlo in sede al centro sportivo per cercare di convincerlo, perché comunque Fabregas si è impuntato, vorrebbe completare diciamo questo pacchetto Milan con Morata. E niente, ho fatto uno spezzatino di nomi, ma sicuramente ecco sono momenti caldi, un'estate caldissima, certo, per il Como, e siamo
sono stati spesi fino ad oggi 100 milioni, ragazzi.
Esatto.
Hai capito?
Caspita.
Cioè qui vedo cioè 28 milioni per Rodriguez, 25 per Baturina, poi 14 per Adai, 6 per Alex Valle, poi
riscattato.
5 esatto. Per De Prendt siamo a quota, siamo arrivati
riscattato e poi Kun Celtic
e poi Jack pure Felipe,
esatto,
Jack 2 milioni. Siamo Kun, a quota 100
14,
milioni
il tedesco del Celtic.
Siamo a quota 100 milioni come un grande club, ragazzi.
Attenzione a Como.
Questo vuol dire che c'ha ragione Braglia, che è collegato con noi. Simone.
Ah, c'è Braglia, eccoci.
Simone.
Ah,
buon pomeriggio.
Ecco, buongiorno.
Oggi
buongiorno.
Non sei collegato, dai.
Allora la domanda è dobbiamo
video,
considerarla
peccato.
Ormai una big o comunque tra le big, ragazzi. C'è, 100 milioni.
Non esageriamo.
Ho capito, non esageriamo. Chi
Braglia
ha preso 100 milioni?
La
Juve li spende, il Milan li spende, l'Inter non li spende, la Roma non li spende.
È da considerare, diciamo, come
stiamo esagerando,
sorpresa, però.
Ivonne, stiamo esagerando,
stiamo
così
esagerando,
dopo ti lascio
Ivonne,
al tuo lavoro. Stiamo esagerando, non
siete
dobbiamo...
fiduciosi a Como.
Sicuramente l'obiettivo è l'Europa. Poi Fabregas in conferenza stampa sono sicura che i giornalisti arriveranno, glielo chiederanno e lui eviterà il discorso e
certo,
dirà che comunque si parte con i piedi per terra, che si va dritti verso l'obiettivo, ma l'obiettivo è chiaro, gli investimenti
no, no, non si possono nascondere. Se spendi 100 milioni non ti puoi nascondere, dai.
Senti Ivona, una curiosità, ma tu incontri ogni tanto Simone sul Lungolago oppure sei qui?
Oppure no, non ho ancora avuto la fortuna.
Chiama la fortuna.
Ti spaventa, insomma.
Chiama la fortuna. Chiama la fortuna, se per te è fortuna.
Apertissima conoscenza.
Benissimo. Bravo. No, perché eravamo preoccupati. Bene, allora, quindi sei lontano.
Ivonne, no, veramente, dal signor Simone Braglia. Allora, adesso vado da Braglia. Capito, dobbiamo parlare del Como perché la domanda è questa. Però voglio ringraziare Ivonne Alessandro naturalmente per questo.
Ciao Ivonne, grazie.
Così punto sul
buon
proseguimento. Buon pomeriggio, buon lavoro.
Anche a te, buon lavoro.
Grazie. Braglia, e allora vedi, dobbiamo considerarlo ormai una big o comunque tra le big, non si può nascondere a questo punto. 100 milioni spesi, oh!
Sì, però non è tanto i 100 milioni, Marco e Stefano. È il progetto.
Ah, questo progetto, mo ce ne parli del Cespite.
No,
delle cose.
Allora, c'è un allenatore che comunque è da un po' che c'è e quindi conosce l'ambiente, conosce tutto e conosce benissimo anche i giocatori da acquistare. Dopodiché c'è una società che comunque sta, ognuno svolge il proprio ruolo in maniera ben precisa, senza oltrepassare e rispettare il ruolo degli altri. Quindi non vedo perché non debba un Como nel campionato prossimo non dover auspicare ad eventualmente entrare nel lotto dell'Europa League, per esempio. Perché ha tutte le caratteristiche, l'anno scorso è arrivato decimo, quindi ha un passo dall'Europa League, e quindi non vedo.
Cioè, tu da Conference non ti accontenti, addirittura l'Europa League.
Sì, esatto.
Orlando, sei dello stesso avviso anche tu?
Fissare questi obiettivi quasi obbligatori è preoccupante, no, Marco? Cioè,
però insomma, mi sembra un salto importante. È vero che hanno, però è anche per una cosa: stanno prendendosi i giovani, ma li pagano bene, insomma, 25-20. Insomma, non è che prendono i giovani da 5-6 milioni,
capito? No, prendono i giovani che sanno giocare a calcio. No? Devo dire che sono bravi, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Non c'è niente da fare, cioè, al di là del progetto che ha detto bene Simone, io ho sentito una volta il presidente fare un'intervista, è una persona molto intelligente, preparata, che bisogna dire una cosa, il Como ha avuto una fortuna incredibile, che si è innamorato di quel posto e che adesso il Como nei prossimi anni diventa una delle squadre più appetibili per tutto, perché
ma tu ma adesso seriamente, ragazzi, tu pensi che può entrare tra le big, cioè voglio dire può fare addirittura un percorso più breve dell'Atalanta?
Sì, assolutamente, okay. Sì, assolutamente sì, e tieni conto che, Marco, un'altra cosa, Fabregas ha rinunciato a un sacco di squadre,
ha rinunciato
all'Inter, vuol dire che sa che lì si può costruire qualcosa lavorando in un posto molto più tranquillo, molto più sereno, realizza qualcosa di importante, molto probabilmente poi si preparerà per qualcosa di più importante ancora, però davvero a Como hanno tutto il diritto di sognare, perché secondo me dal quarto al sesto posto questa squadra fino adesso li può valere.
Stefano, sei d'accordo anche tu prima di chiudere questo discorso? Stiamo tentando, se non riusciamo a video possiamo fare anche telefonico, ragazzi.
Sono d'accordo con, sia con Simone che con Massimo, il Como ha una garanzia, a me piace molto Fabregas, ma non mi innamoro, insomma non ho questi innamoramenti temporanei. Fabregas, siamo di fronte a uno molto sveglio, Marco. È sveglio, non dorme come un ghiro.
Chi è che dorme?
Ce ne so parecchi che fanno finta che sono svegli ma dormono come ghiri, e questo invece è svelto. È svelto e capisce soprattutto in che campionato partecipa. Quindi è un campionato anomalo in cui l'organizzazione di gioco dice: io ho fatto quest'anno col Como, ho affrontato il Milan, la Roma, l'Inter, il Napoli, sono andato sotto mai? Sono andato mai sotto?
Mai
sul piano?
Nessuno.
Mai. Non è andato mai sotto. Ecco perché Fabregas non dorme. Allora dice: sai che c'è? Io ci provo. Presunzione? Ci sta pure. Chi se ne frega? Ma va bene così. Bravo Fabregas. Continua così Fabregas. Viva tutti quelli che la pensano come Fabregas. La domanda è: sono mai andato sotto il punto di vista della prestazione contro gli squadroni?
No.
Mai. Io ho visto il Como tutto l'anno, non ha mai andato sotto. A livello prestativo non è andato mai sotto. Quindi là c'è una buona base, ci prova. Che campionato è?
Ci mandano un messaggio.
Tante squadre forti, solide, certe che possono vincere lo scudetto Napoli. Poi?
Braglia, ci mandano questo messaggio. Mi potete spiegare quale progetto hanno in mente i proprietari del Como con uno stadio di 8.000 posti?
No, allora, ecco, vedi...
Adesso apri la cosa allo stadio con Braglia pure tu. Siamo finiti. Serve uno speciale.
Vai, finisci.
No, ma non è che è lo speciale. Guarda, è proprio stamattina c'era sul giornale quotidiano qui locale alla provincia che metteva che hanno depositato il nuovo progetto che dovrà essere approvato poi dalla sovrintendenza del Ministero a Roma, e che quindi si confà anche con, perché bisogna anche sapere perché il Como durerà nel tempo e come ha detto Marco c'è una squadra che arriverà in modo più breve rispetto all'Atalanta, perché comunque anche gli investitori istituzionali va bene, hanno investito sulla città e oltre alle altre cose sulle strutture che in Italia non investe nessuno. Avete mai visto il centro sportivo di Mozzate dell'allenamento?
Adesso secondo me stiamo ingigantendo un po' la scusami Simone.
Non è ingigantire Stefano, credimi.
Vabbè, allora vincerà lo scudetto il Como il prossimo anno, ci arrenderemo tutti. Che ti devo dire?
Non sto dicendo dello scudetto.
Ho capito. Però tanto che si cominci a fare uno stadio, ecco. Vabbè. Poi dopo, piano piano, insomma, si costruiscono i sogni, no?
Aspetta.
Allora, Stefano,
qui manca, secondo me,
l'appunto
del direttore. Io auspico un intervento immediato del direttore.
Eccolo qua, De Paola, c'è De Paola.
È arrivato Paolo.
Non siamo riusciti a fare il collegamento video oggi, ma c'è telefonico. Paolo, buon pomeriggio.
Ecco, direttore. Buon pomeriggio.
Ci siamo già animati, Paolo.
Qui già ci stiamo scontrando in Braglia dopo.
Mancava l'arbitro e quindi abbiamo...
Scudetto al Como sicuramente l'anno prossimo. Io sono sicuro.
Adesso non esagerare pure tu, perché a quest'ora ci scambiano veramente per matti, insomma, no? Però voglio dire, caro Paolo,
pensa se succede, però
facciamo finire un attimo a Braglia,
la in onda
e poi
questa
c'è
puntata.
Questa puntata la mandi in onda, esatto, se succede. Con De Paola che ha detto vince lo scudetto. Allora, Braglia, finisci un attimo che poi voglio chiedere una cosa al direttore.
No, ma anche al centro sportivo d'allenamento, voi se non l'avete mai visto vi invito ad andare a vederlo, non ha nulla da invidiare.
Ci inviti mai, che ne so.
Momentaneamente non ho nulla da invidiare. È ancora in fase di definizione ancora, certo. Il centro sportivo praticamente saranno 6-7 campi poi da gioco in maniera regolamentare, quindi con la foresteria e con tutto quanto, quindi il Como diventerà una realtà del campionato italiano.
E questo abbiamo Paolo, io ho chiesto prima, abbiamo fatto un attimo con Orlando, Braglia e Stefano, vedendo quanto ha speso, stiamo parlando di 100 milioni già investiti per quanto riguarda la squadra, io ho detto siamo di fronte ad una nuova big, sta per entrare tra le big, può fare un percorso addirittura più breve dell'Atalanta che ci ha messo 10 anni mi sembra per entrare, poi un po' meno. Però insomma ha fatto un percorso,
Champions League un po' di meno.
Può fare un percorso più breve?
Ma secondo me sì, devo dire che io sono allineato con Braida, con Simone, cioè nel senso perché secondo me è una realtà da tenere
dopo che hai detto che il Como vince lo scudetto il prossimo anno, vuoi di tutto Paolo,
al di là delle battute io credo che sia una realtà che può essere assimilabile nemmeno all'Atalanta, al Parma degli anni 90, cioè a quella squadra che a un certo punto veramente fece impressione al campionato,
è vero.
Per un rendimento, una qualità, insomma, sono piccole realtà certamente che possono avere un risalto enorme. Sai perché? Perché poi questi investitori non è che sono così peregrini nel fare, come dire, le loro
speculazioni. Tanto che non fa la fine del Parma, ecco.
Perché nel senso questo chiaramente ha risorse enormi rispetto anche, con tutto il rispetto a Tanzi, no? Che poi abbiamo visto come è finito. Però dico, è una squadra che può essere la seconda squadra di tantissimi di tantissimi tifosi, perché tu puoi tifare per il Manchester, Real Madrid eccetera, e puoi tifare per il Como, puoi tifare per l'Inter Milan e puoi tifare per il Como. Se il Como poi prende è come, capito, quelle squadre che poi anche in Inghilterra, nella Premier, in qualche modo ti rimangono nel cuore, no? L'Arsenal, il Liverpool, che poi sono diventate grandi squadre, ma che hanno fatto una West Ham, che hanno a sé,
No, è chiaro. Guarda, questa cosa che può fare un percorso come il Parma ci può stare. L'importante è che faccia la fine del Parma, perché poi il Parma, per dire, insomma.
No, non lo fanno, Marco.
Io dico,
hanno investito anche nelle strutture alberghiere qui in loco.
Che sono comprati Como questi?
Poco ci manca.
Manca poco, sì.
Apposta sei così contento tu, perché insomma Simone, penso che pure tu hai fiutato qualche
affare. No, perché ci avrà 6-7 immobili, perché Braglia è ricco, quindi si valuta anche l'immobile, quindi è contento,
tutto,
affitti, vabbè. Le cose. Tutto.
Benissimo, va bene, vediamo un po' quale sarà poi il percorso del Como andando avanti.
Attenzione a Baturina.
No, ma l'hanno presi
Baturina è forte, direttore.
Ma poi, no, ma guardate che poi è rimasto anche Nico Paz e c'è
Aspetta, Nico Paz.
No, secondo me rimane.
Aspettiamo, è lungo il mercato, aspettiamo.
Sentite, lasciamo un attimo il Como, voglio andare anche al volo sull'Inter. Ci andiamo, abbiamo ancora un po' la Juve, ci andiamo subito perché voglio parlare di una cosa. No, però sull'Inter voglio chiedervi una cosa, c'è Çalhanoğlu sempre più, anche prima abbiamo sentito un punto mercato all'inizio, Çalhanoğlu, insomma, ci raccontava Nick che è ormai in uscita. E sembrerebbe Ederson essere un po' l'obiettivo. Si può sostituire così questo giocatore? Sarebbe, ci vuole uno studio.
Allora, secondo me è sostituibile, è sostituibile per definizione. Poi si può fare tanto altro nel calcio, Marco. Cioè, non è che se parte, che ne so, Carega o Alemão, Napoli, cioè, puoi costruire un Napoli alternativo, certo, e diverso, competitivo in maniera differente. Cioè, certo, perdi tanto. Perdi soprattutto un punto di riferimento tecnico che era valido per un certo modo di giocare,
sì,
però dovrà essere bravo Kivu a crearne un altro e a creare altri punti di riferimento tecnici. Quindi Ederson, noi l'abbiamo pesato a Bergamo, ripeto, con tutto rispetto per Bergamo e per l'Atalanta, per questa magnifica realtà. Un discorso è giocare a Bergamo, un altro è giocare al Meazza in San Siro, come direbbe Caressa. Al Meazza in San Siro con la maglia dell'Inter, lì c'è tutta una pressione
altra diversa. Cosa dici.
Ederson è oggettivamente un calciatore formidabile,
però bisognerà visto vedere quello che è successo con Cop Miners, che sembrava capito?
Bisogna capire anche le pressioni, le scosse emotive e tutto quello che Orlando e Braglia conoscono alla perfezione dentro. Calciatore, se è forte o fragile.
Massimo, tu che dici? Può essere lui l'indiziato a sostituire Çalhanoğlu? Naturalmente un'operazione che implicherebbe anche l'aggiunta di altri soldi.
Sì, sono due giocatori diversi. Çalhanoğlu ha imparato negli anni a diventare anche bravo in fase di non possesso, però Ederson non ha la qualità nella distribuzione del gioco di Çalhanoğlu.
Sì.
È bravo negli inserimenti, bravo nel pressing, però la palla in verticale a tagliare, per dirti, il pressing degli avversari, ecco, questo da Ederson non me l'aspetto. Comunque sarebbe un grossissimo giocatore. Certo, Çalhanoğlu, come ha detto Stefano, per me è insostituibile.
Braglia?
Non lo so, per quanto mi riguarda il discorso dell'Inter, io vedo un'indecifrabilità nell'identità, perché uno spogliatoio si costruisce da un'identità della società. In questo vedo come l'Inter, la Juve, vedo due società in enorme difficoltà da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista di idee tra le varie parti delle società. E non c'è più quell'identità che c'era gli anni scorsi, due anni fa, quando ha vinto lo scudetto, e soprattutto anche l'anno scorso ha cominciato a perdere quell'identità di unità di gruppo che poi crea lo spogliatoio che ti permette di poter fare il risultato e raggiungere gli obiettivi. Inter e Juve le vedo in grossa difficoltà per il momento.
De Paola, e tu vengo anche da te su questo e poi ti aggiungo, per te ci sarà una rivoluzione in casa Inter, cioè ti aspetti dei cambiamenti importanti, perché stanno succedendo cose, insomma, dopo il mondiale per club, no? Tutto quello che è successo all'Autaro Çalhanoğlu, i like di quello, di quell'altro, si parla di anche di Thuram come possibile uscita, insomma ti aspetti qualcosa di importante?
No. Guarda Marco, sta succedendo l'incredibile. Però io dico giornalisticamente, a me tutte queste mogli, compagne che intervengono nel calcio non dispiacciono, te lo dico perché
poi non dispiacciono?
No, non dispiacciono perché comunque fanno parlare, cioè,
il nostro
mondo è un mondo, diciamo, molto maschilista, no? Cioè, certo. Per cui, diciamo, la donna fa un po' fatica, no? E poi soprattutto quando le donne intervengono a gamba tesa, fidanzate, mogli o anche procuratrici, facevano sulla Gazzetta, appunto, che faceva un pochettino un'insalata su tutti questi gli interventi delle mogli, però alla fine loro dicono pane e pane, vino al vino, cioè dicono delle cose anche durissime che noi magari possiamo discutere anche in trasmissione, ma che loro svelano come particolari che certo. sembrano inediti, ma che invece confermano le voci che noi diciamo, cioè l'insostenibilità del rapporto fra Calhanoglu e Lautaro mette in luce un qualche cosa che è un problema mai risolto nell'Inter, e cioè il problema di Lautaro, perché poi adesso attorno a Lautaro si creerà uno schieramento, no? Favorevoli e contrari. Ma sì. Lautaro è diventato, lo era, lo è stato, non solo per Calhanoglu, ma anche per gli altri giocatori e anche per Inzaghi. È o non è un problema? Lo è stato in passato. Noi abbiamo visto questo spogliatore dell'Inter che in qualche modo è riuscito a rimanere quasi indenne alle rivoluzioni di Spalletti, di Conte, che sono passati, e poi in qualche modo il mare si è richiuso un'altra volta. E la stessa cosa sta succedendo adesso.
Nel tu dici c'è un problema a Lautaro, insomma, questo è un po'.
Secondo me attorno a Lautaro c'è un grosso problema, perché come dire, personalità fortissima e voglia in qualche modo di essere sempre servito dai compagni e voglia in qualche modo di essere il
leader. Però quando
assoluto.
Sei il leader, Paolo, è anche vero che accentri tutto, diventi anche un po' una sorta di punto di riferimento della società.
Lo so,
perché...
Però gli altri non fanno un passo indietro, cioè una leadership è riconoscibile nel momento in cui un secondo rimane secondo, ma nella squadra dell'Inter c'hai cioè Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu,
allora io ti posso dire una cosa, ok, però per me in questa situazione qui ha fatto peggio Marotta, cioè quando Marotta dice il nome sì, ce l'aveva con Calhanoglu, fa peggio.
Certo,
perché lì il presidente poteva dire no, vabbè, ma adesso noi parleremo, è stato uno sfogo del ragazzo. Così se tu fai il nome, a me sembra che veramente sia stato fatto. Io ho questa lettura, non so se sia corretta.
Per legittimarlo, per lasciarlo andare via. Cioè.
No, ma l'ha fatta per spostare l'attenzione su un giocatore, ma in realtà il problema è più di uno. Quindi certo, tu dici, siccome allora io lo sposto su Calhanoglu e vediamo se riesco a aggiustare nel frattempo il resto.
Sì, infatti io ti sto dicendo, guarda, il problema sembra Calhanoglu, ma è Lautaro. Cioè, secondo me, non è il primo spiffero contro Lautaro, e non è la moglie di Lautaro, di Calhanoglu che può svelarlo, ma ci sono parecchie voci, diciamo ufficiali e non ufficiali, che dicono appunto che c'è un rapporto abbastanza difficile.
Sì,
ribadisco,
sì.
Il fatto che ci siano stati 3 obiettivi saltati, vogliamo metterci anche la Coppa del Mondo 4, ma qualche cosa di, non dico irrimediabile, ma qualche cosa di pesante all'interno dello spogliatoio l'ho stabilito. Poi devo dire, sono d'accordo con le analisi tecniche per quanto riguarda il sostituto di Calhanoglu, cioè Ederson può essere anche più affine alle caratteristiche di Kivu, che vuole un centrocampo bello combattivo, tosto,
sì.
Cioè Calhanoglu è la classe, ma Ederson ti dà quella compattezza che forse a volte è mancata al centrocampo dell'Inter.
Va bene, ci fermiamo un attimo perché ripartiamo da Juve-Napoli, abbiamo ancora 2 pagine da affrontare, quindi ci prendiamo un piccolissimo break e torniamo subito.